Vorrei, se possibile, che andiamo alle scritture che Israele usa per giustificare questa guerra, cioè le scritture che dicono che quella terra proprio appartiene a Israele. E vorrei, se possibile, studiare quelle scritture e vedere se applicano o non si applicano. E inizio con la domanda di una sorella che si chiama Grazia.
Quindi questa sorella qui fa domande che tu volevi fare e viceversa. Beh,
Lei fa una domanda che poi da quella domanda sorgono altre 10, vedrai un po'.
allora io vado in vacanza qui,
Eh no, 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 no.
vado a riposarmi.
No, tu adesso inizi a lavorare, perché andiamo alle
E fino adesso
scritture.
cosa ho fatto?
E non lo so.
Non lo sai.
Adesso andiamo alle scritture. E quello è il punto. E dice Grazia, pace a tutti voi. Vorrei fare una domanda a fratello Giuseppe.
Speriamo di poter rispondere.
In questa guerra tra Israele e Palestina, qual è la giusta assegnazione dei territori? Tu in una registrazione hai citato Genesi 15 dal 18.
Sì, che è quello che ho appena citato anche adesso.
Ti chiedo quindi, è giusto che Israele cacci via gli abitanti di Gaza? Grazie a tutti, benedizione.
Sì, cacciarli via come ha fatto con i Cananei,
Sì. Sì.
con gli Amalechiti, con i Filistei.
Perché quelle scritture del Vecchio Testamento dove Dio dice di cacciarli via, si applicano o non si applicano? E quella è la domanda.
Guarda, rilegge quella scrittura perché in base alle promesse di Dio che Dio diede ad Abramo, Dio disse, rilegge quella scrittura.
Genesi capitolo 15, verso 18. In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo dicendo: Io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate, i Chenei, i Chenizzei, i Cadmonei, i Ittiti, i Ferezei, i Refei, gli Amorei, i Cananei,
Insomma, tutti gli ei.
così via. Dal verso 18 a 21, Genesi capitolo 15.
Sì, ho capito. Cioè lei sta dicendo Dio l'ha promesso ad Israele, quindi è giusto che loro...
È giusto che si riprendono questa terra? Quale,
Lei ha dimenticato un dettaglio però.
quale, quale?
Questo lei, capisce? No, lei è sincera, sta sorella, Dio la benedica.
Ma non solo lei, le chiese
Perché...
evangeliche usano queste
Sì,
scritture
ma...
per essere dalla parte di Israele durante questa guerra?
Sì, ma tutti questi qua, anche i giornali, giudicano in base alle apparenze.
Almeno lei chiede, ma gli altri neanche chiedono?
Gesù ha detto, cos'era Giovanni 7, non giudicate a seconda apparenza, giudicate giusto giudizio. Cioè il giudice in tribunale deve investigare, mandare detective, che succede qua? E poi alla fine magari non è tutto come dice l'accusa. Allora, guarda, io rispondo così. Puoi ripetere la domanda di questa sorella Grazia in due parole per schiarire eventuali idee annebbiate?
In base a Genesi 15 che abbiamo appena letto, è giusto che Israele cacci via gli abitanti di Gaza?
Ecco, brava, cioè, perché sai, qui forza di predicare uno si confonde. Guarda, io dico questa, risposta, due punti. Fino a che Israele era nello spirito, era sotto le benedizioni di Dio, più che altro nei giorni di Re Davide e Salomone, quando Davide sconfisse l'Egitto, la Siria, e quello fu in effetti, divenne per la prima volta il confine tra di Israele, i confini, cioè dal Nilo, Egitto, all'Eufrate, Siria, una zona grandissimo che oggi gli ebrei la vorrebbero, infatti la chiamano Eretz Israel, cioè la grande Israele. Gli islamici dicono no, ti attacchi al tram, niente da fare, tu non vieni qua a comandare né in Egitto né in Siria. Quindi
Sì, però è stato Dio.
guerra.
È stato Dio che ha deciso il confine di Israele.
Sì, però che è successo? Mica la storia finisce lì. Perché
Allora?
nel Vecchio Testamento tutte le benedizioni sono sotto una parola che si chiama
Non lo so.
condizionale, è solo in Cristo che lui dà la salvezza e non si perde più, eccetera. Ma tutte le benedizioni del Vecchio Testamento sono condizionali, cioè dipendente dalla ubbidienza e fedeltà di Israele. Cioè è successo che nei giorni di Re figlio di Salomone in poi, quando Israele cominciò con la sua idolatria, disubbidienza, Dio comincia a togliere le benedizioni nel giorno di Geroboamo. Cioè, veramente è stato Salomone uscire dal binario. Però Dio disse, per amore di Davide, tuo padre, non ti punirò durante i tuoi giorni per la tua, cioè, mille mogli, mille idoli, no? Ma lo farò nei giorni del tuo figlio, appunto nei tempi di Roboamo. Sì, Roboamo. E allora cosa succede? Nel giorno di Roboamo Dio comincia a togliere le benedizioni, comprese, attenzione, le estensioni territoriali che Dio aveva promesse, cioè oggi si dice Eretz Israel, le ha tolte poco alla volta, poi persino tolse 10 tribù a Israele, che appunto scompariranno poi nei giorni dell'invasione dalla Siria, e dopodiché rimane solo Giuda, la Giudea, che assorbisce la tribù di Beniamino. E per questo che da allora in poi gli israeliti verranno chiamati giudei, perché tutta Israele che rimaneva era solo Giuda, quindi giudei. Allora, da allora quando Israele esce di binario, appunto, Israele perde il diritto ai territori promessi da Dio ad Abramo in Genesi 15-18. E poi anche Giuda, siccome si è messa ad adorare idoli anche lei, Dio manda un'altra bastonata attraverso Babilonia. E non rimane più niente.
Wow! Non capito? Rimane più niente.
Capito? Cioè, questa gente che dice Dio ha promesso, ma questa gente si dimentica, è un po' come le chiese di prosperità e di super grazia di oggi. Siamo sotto la grazia, ma fin quando obbedisci a Cristo. Ma la salvezza non si può perdere, non ti confondere, salvezza non si può perdere, la grazia sì, Galati 5:4, siete caduti dalla grazia. Non esco di binario, andiamo avanti, stiamo qui nel...
Quindi Dio ha dato questa terra a Israele, sì, grande terra, però l'ha anche tolta da Israele.
Ma Dio dà, Dio toglie, ha detto Giobbe, benedetto il nome del Signore, e la moglie diceva, maledici Dio e muori. E Giobbe dice, no, stolta moglie, sì. Dio dà il bene e il male in base a come meritiamo.
E poi cosa è successo? Dio manda Babilonia e non rimane niente di Israele. E poi cosa succede? Andiamo avanti nella storia.
Ok, andiamo avanti. Fino a dove andiamo? Fino al 48 andiamo. Ok, vai, sposta la tua sfera, orologio del tempo. Spostati... al 1948.
Perché comunque da Babilonia gli ebrei sono tornati in Israele.
Sì,
hanno vissuto
dopo 70 anni, già che si erano poco però, i profeti Ageo e Zaccaria hanno dovuto rimproverarli notte e giorno che non volevano lavorare sto branco di Lazzaroni. Andate a costruire il Tempio, voi abitate in villette lussuose, e dov'è la casa del Signore? E finalmente hanno ricostruito il Tempio, nei giorni di Ezra, e poi le mura nei giorni di Neemia. Ci siamo?
Quindi gli ebrei vivevano di nuovo sulla terra di Israele?
Sì, questo fino a Roma.
Fino a Roma, poi l'hanno persa di nuovo?
Di nuovo.
Ai, ai, ai.
Perché 5 secoli avanti Cristo, nei giorni di Ezra, fu rifondata il Tempio, e questo durò fino a 70 dopo Cristo, quando i Romani bruciarono il Tempio e li schiavizzarono tutti, crocifissero, mi pare, 98.000, schiavizzarono 1 milione e uccisero un altro 1 milione, e Israele cessò di esistere.
Dall'anno 70 dopo Cristo?
70.
Ok.
Va bene, poi tornarono ancora e allora lì si ribellarono di nuovo, perché è una razza di ribelli, e Roma stavolta li distrusse tutti, non tornarono più, e Gerusalemme fu arata, con l'aratro.
Wow.
Campo di grano.
Wow, amazing.
Capirono il punto? No, per niente. Sono 2000 anni che non lo capiscono il punto. Se quest'uomo è innocente, Gesù, che il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli. Si sono creati una maledizione che nella Bibbia non sarebbe esistita altrimenti. Però è stata tristemente profetica. E allora, dicevo, siamo nell'anno 48 qui, quando, in adempimento delle profezie del tempo della fine, Dio permette la rifondazione di Israele. Infatti la profetizza.
Quindi tornano di nuovo in Israele.
Nel 48, secolo passato.
Quindi durante questi secoli, 6.000 anni di storia, gli ebrei sono stati lì sì e no, sì e no, sì e no.
Sì, è stato più no che sì.
Più no che sì.
Sono stati 1.500 anni e poi 2.000 anni senza. Mm-hmm. C'è un popolo di capre come noi. Tutti siamo capre. Fino a quando arriviamo a Gesù. Gli ebrei sì. Non lo vogliono ammettere che sono capre. Io ammetto che prima di Gesù mi meritavo l'inferno. Loro no. Loro sono farisei, loro sono giudei, loro qui, loro là. E quei fessacchiotti degli evangelici gli vanno dietro le cagli piedi. Ma volete svegliarvi, evangelici? Il Papa è andato là e gli ha detto i fratelli ebrei, ebrei sono i nostri fratelli maggiori. Ma quale fratello maggiore? Non sono neanche fratelli. Sono amici.
Oh. Comunque hai detto che Dio nel tempo della fine permette la rifondazione di Israele. Quindi Dio adesso ha dato permesso a Israele di vivere lì?
Sì, quella terra. Dal 48, sì.
Quindi normalmente dal punto di vista di Dio la terra appartiene adesso a Israele?
Beh, non tutta. Non Eretz Israel. Ma risicata. L'ONU nel 48 gli ha dato permesso di convivere insieme ai palestinesi.
Ah, di convivere.
L'ONU ha detto dovete convivere con i palestinesi e rispettarvi. Oh. E Israele ha detto sì sì, come no, conta su di noi col fischio. Non è che Israele si meritava nel 48, neanche lo merita oggi. Perché? Perché Israele non si è convertita. Ma questo è avvenuto in vista, perché è avvenuto nel 48 questo? Perché Dio aveva profetizzato la conversione di Israele come è scritto in Zaccaria 14 e Apocalisse 11. Lì parla, Apocalisse 11, 15, dal 13 al 15, Israele si converte. C'è un terremoto, Israele si converte. Mica si converte Israele così, eh? Ci vuole un terremoto, ci vuole. Capito? In Zaccaria 14 si vede che Gerusalemme ritorna a essere il centro mondiale per tutto il millennio. Ne abbiamo parlato nel libro dell'Apocalisse, se volete studiarlo è gratis, Angela,
sì,
generosissima,
sì,
lei,
sì,
da,
sì.
Lei da destra e manca, gratis. E grazie fratelli che però...
Non è Angela, però... è la missione intera che fa questo, non
no,
io.
No, ma non la missione intera, i fratelli che sostengono.
Ecco, i fratelli che sostengono perché... e che danno decime offerte, tutti quelli che collaborano con noi fanno possibile questo, non sono io, Angela.
Che nella missione... e che ci seguono su internet, ce ne sono tantissimi che non gli interessa di sostenere, noi li amiamo lo stesso,
sì.
Dobbiamo amare tutti.
Amen.
Però vogliamo toglierci il cappello e benedire i fratelli che sostengono.
Amen.
Perché se no non possiamo dare gratis niente.
È perché loro fanno sacrifici.
Dovremmo mettere pubblicità in tutti i video che ti interrompono ogni 5 minuti e vendere libri come,
dire che alcuni,
come fanno gli americani.
Alcuni video nostri hanno pubblicità ma non c'entra niente con noi, li mettono quelli che a volte dobbiamo usare o canzoni nel video o immagini, qualche clip, e quelli che hanno copyright su quella canzone mettono pubblicità sui nostri video.
Hai capito?
Non le mettiamo noi
e guadagnano su di noi, che non guadagniamo niente.
E guadagnano, sì,
va bene. E però viviamo in questo mondo. Ma tranquilli, viene il regno di Dio. Sì, sì, che sia chiaro che se trovate pubblicità quella, non è fratello Giuseppe.
No, non c'entra niente con
noi. Noi lasciamo la parola pura, senza distrazioni.
E guadagnano altri.
Lascia che guadagnano. Quello è il loro Dio, il denaro che si arrangino.
Amen.
Allora...
E dicevi che vai, Dio darà questa... No, Dio ha dato questa terra adesso nel tempo della fine a Israele in vista della conversione che avverrà.
Sì, ha dato un anticipo, gli ha dato. Un anticipo perché... Quando il millennio Israele sarà il centro del mondo e sarà il centro di quelli che si convertono, non Israele di Mosè, gli ebrei di oggi, va bene, ma Israele cristiana, Israele di Cristo, sarà il centro mondiale dove i cristiani ci sarà, e lì sarà il centro, come oggi c'è il centro di... I protestanti hanno i loro centri, i papa hanno il Vaticano. Ecco, lì sarà il centro di Cristo. E da tutto il mondo dovranno mandare delegazioni a visitare ogni anno, altrimenti Dio gli taglia la pioggia, non piove, carestia. Dove è scritto? Zaccaria 14. Controllare. Quindi non è l'Israele di Mosè o degli ebrei di oggi o di Netanyahu. È la Israele cristiana solo di Cristo, nient'altro di Cristo. Ci siamo? Allora, andiamo a Romani 11.
Capitolo 11?
Sì, devi andare al 25 e 26.
Infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero, affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, finché non sia entrata la totalità degli stranieri. E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto, il liberatore verrà da Sion. Romani capitolo 11, versi 25 e 26.
Qui c'è un sacco di cose, ma cercherò di fare veloce. Qui dice, un indurimento si è prodotto in una parte di Israele, fino a quando? Finché non sia entrata la totalità degli stranieri.
Cioè
ora guarda il discernimento che Paolo aveva qui. Cioè qui sta dicendo che fin quando la totalità degli stranieri che devono essere salvati, fin quando non saranno salvati, Israele rimarrà indurita. Perché? Perché quelle capre bloccano la salvezza al mondo. Cioè Gesù è venuto qui per abbassare la maniglia della porta, abbassarla che nessuno ci arrivava, una maniglia religiosa così alta. Ha detto Gesù, stolti capre, serpenti a sonagli, gli ha detto, avete tolto la chiave dalla scienza. Cioè la chiave della salvezza, che non è così difficile, i farisei, gli ebrei, uguali a certe chiese di Sardi, della Odissea di oggi, hanno tolto la chiave della scienza. L'hanno reso così difficile gli ebrei che Dio ha dovuto mandare Gesù per rendere facile una salvezza che i farisei la rendevano impossibile. Un po' come oggi ci sono queste chiese del diavolo che dicono se non vieni alla nostra chiesa non puoi essere salvato. Se non diventi cattolico, protestante, testimone di Geova, mormone, eccetera, non puoi essere salvato. Sono bugie del diavolo. Ti salvi meglio senza questa gentaglia. E quando dico gentaglia, non dico tutti i cattolici, tutti i protestanti, no, queste chiese sono piene di pecore, ingannate, fuorviate, guidate male verso un santo di qui, il santo di là, la super grazia, la prosperità, sono ingannati ma sono pecore. Però le capre che le guidano sono ingannati e ingannatori. Grazie a Dio non tutti, grazie a Dio ci sono anche quelli sinceri. Va bene, quindi un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Va bene? E cioè Dio aspetta a Israele la messa lì, la messa sotto naftalina, tiene lì a litigare con Hamas se vuoi. Ma non venire a scocciare con le tue dottrine, con le tue falsità, con la tua falsa religione, perché nel frattempo Gesù deve lavorare, avere le mani libere senza essere legato da Israele, figlio di Davide, cose così. Libro di salvare te e me e tutti nel mondo, tutti gli islamici, tutti i peccatori, tutti gli indù, tutti gli atei che vogliono salvarsi. Però Israele no. Tu vuoi diventare ebreo? È mica così facile. Devi essere di discendenza ebrea, devi farti circoncidere. E Paolo ha detto, ma si facciano anche castrare, si facessero anche. Capito? Complicato un po'. Le chiese tradizionali sono uguali. Se tu non sei pentecostale, noi non ti battezziamo, ma del vostro battesimo io non so cosa farmene, della vostra acqua. Io ho il battesimo dello Spirito Santo, io mi battezzo nell'acqua di Gesù, della Bibbia, del Vangelo, della salvezza, perché il battesimo dello Spirito Santo, lo Spirito Santo è Dio, ma la vostra acqua è solo acqua terrena. Va bene. Pensi che mi sarò fatto abbastanza nemici o devo farmene di più?
Già ce l'avevi da prima, quindi non cambia niente.
Ne avevo da prima, abbondanti.
Senti, volevo chiederti allora, sì, capiamo che Israele ha diritto a questa terra, perché Dio nel tempo della fine lo ha ripromessa.
Quale Israele? Questa di oggi, no.
Ma nel tempo della fine hai detto che Dio lo ha ripromessa a Israele?
Ma sì, un momento, Dio gli sta dando a questo Israele la terra che l'ONU gli ha data.
Ah, okay.
La terra che l'ONU gli ha data è tutta quella che ha bisogno. Ma siccome loro vogliono tutte subito, come Giacobbe, qui imbrogliamo Esaù, tanto lui è un fesso, lui è indegno, io Giacobbe, profetizzato che io il minore servirà, il maggiore servirà il minore, devi aspettare il tempo di Dio, d'accordo?
Vorrei chiedere dal punto di vista dei palestinesi adesso, loro hanno diritto a quella terra o no?
I palestinesi?
Sì.
Certo.
Perché?
Perché, scusa, ci vivono, dove mandare ad Auschwitz? Dov'è che vuoi mandare questi poveri palestinesi? In qualche campo di concentramento, a Guantanamo, dov'è che li mandiamo? C'è Meloni che sta mandando gli immigrati in Albania, sta facendo una Guantanamo lì, cioè nelle sue illusioni.
Ma i palestinesi da quando vivono su quella terra e perché hanno diritto di essere lì?
Ma i palestinesi sono lì da sempre, sono quelli che vivono in Palestina. Non sono mai stati uno Stato con una capitale, un governo, eccetera. Se lo vogliono fare adesso perché Israele se ne sta approfittando, li sta trattando come i nazisti trattavano a loro in Germania. Va bene? Cioè, una domanda profonda, quindi andiamo alle profezie, così che chi vuole litigare litighino con la parola, non con me.
Perché se entrambe nazioni, entrambe palestinesi e israeliani hanno diritto a quella terra, allora chi dovrebbe vivere lì adesso?
I palestinesi hanno diritto perché vivono lì. Vivono lì.
Prima del 48 erano lì?
Erano lì. Mm-hmm. I padri, i nonni erano lì come mm-hmm. pecorai, tranquilli.
Allora,
non davano fastidio a nessuno. C'erano ebrei dappertutto in Palestina. E i palestinesi li trattavano amichevolmente, non li ammazzavano.
Negli ultimi 2000 anni non sono stati problemi?
Beh, ci sono stati problemi più che altro da parte dei turchi, l'impero ottomano, dagli islamici, da Maometto, cioè sono stati i musulmani guerrafondai che gli hanno dato problemi. Ma i palestinesi erano un popolo pacifico, capito? Non erano inquadrati dai turchi, erano lì a pascolare le loro pecore, tranquilli, non danno fastidio a nessuno.
Okay.
Arrivano i sionisti, arrivano i Rockefeller, quelli di New York, qui comandiamo noi. Chi l'ha detto? La Bibbia non è mica vero.
Mm-hmm.
Dio ha dato a Israele un pezzettino di terra, l'ONU gliel'ha dato un pezzettino, che adesso si è allargato, hanno preso quasi tutto. E poi gli arabi, le nazioni arabe hanno fatto la guerra, li hanno attaccati a Israele, non è stato molto bello, però lo hanno fatto. Dio ha benedetto Israele, li ha protetti, hanno vinto tutte le guerre, ci sono state 4 guerre principali, sono state, e Dio li ha sempre benedetti. Questa qui non li benedice, perché non si fa così, non si va in giro a ammazzare 5.000 bambini perché dei terroristi ti hanno ucciso un migliaio di ebrei, sbagliato. Vai a cercare i terroristi, non vai a bombardare Dresden e uccidi 200.000, non vai a bombardare, adesso hanno ucciso 11.000 con 5.000 bambini, e questo perché tutti nel mondo gli dicono di fermarsi, altrimenti l'avrebbero già uccisi tutti. C'è stato un pazzo, super pazzo ministro di Netanyahu, ha detto buttiamo un'atomica. Questo mostra come ragionano questi qua, non ragionano. E Hamas è lo stesso. Se Hamas potrebbe, li butterebbe tutti a mare gli ebrei. Quindi si meritano gli uni gli altri. Allora, dove eravamo?
Quindi i problemi sono iniziati veramente in 1948. Fino a questo punto c'era più pace, ma negli ultimi, diciamo, 80 anni...
Da quando sono arrivati gli ebrei sono cominciati i problemi, perché
okay.
loro non è che okay. si accontentano.
Mm-hmm.
L'ONU ci ha dato questo, grazie, siamo grati, gli arabi ci attaccano, sbagliano, noi ci difendiamo, Dio ci protegge e abbiamo vinto tutte le guerre contro gli arabi. E adesso finisce lì. No, adesso ci prendiamo la Cisgiordania perché quella faceva parte dell'antica Canaan, dell'antica Israele. Sì, ma l'ONU non te l'ha data.
Mm-hmm.
E cosa vuol dire? L'ONU sbaglia sempre.
Oh.
No, Dio ha permesso così.
Okay.
È Dio che guida anche l'ONU.
A volte, diciamo.
Ma sì.
Non sempre.
Dio guida l'ONU quando l'ONU dà frutti giusti.
Eh sì.
Quando ha rifondato Israele, l'ONU l'ha rifondata, gli ha permesso, era giusto, lo mm-hmm. sappiamo.
Sì, sì.
E quando Israele deve dare la colpa all'ONU, la colpa a tutti, a tutti quanti, e quello e la terra che non gli danno se la prendono con la forza, allora sbaglia Israele. L'ONU gli sta dicendo state sbagliando, e c'ha ragione, perché non è il piano di Dio di prendere con la forza la terra degli altri. Adesso in Cisgiordania, abbiamo letto il giornale, ci sono dei coloni, colonizzatori ebrei che stanno rubando la terra ai legittimi proprietari palestinesi della Cisgiordania. Sparano, li uccidono, no, e gli rubano la terra. Quindi sono un branco di ladroni. Sì, ma noi siamo stati perseguitati nell'olocausto dei nazisti. Cosa c'entrano i nazisti? Questi sono palestinesi e non sono nazisti. Sì, ma anche loro vogliono ucciderci. E voi fate lo stesso con loro, vi meritate l'un l'altro. Se Israele usasse gentilezza, perdono, pacificazione e anche un po' di quell'amore cristiano che non ha, vedrai, non ci sarebbe questo problema. Vedi, già ci sono nazioni come l'Arabia Saudita, la Giordania, l'Egitto e tanti altri che vogliono fare la pace con Israele. Non hai bisogno, Israele, di essere così guerrafondaia. Guarda, vai Isaia 66, guarda.
Sì.
Verso 8 a 10, cosa parliamo qua? Che Dio ha profetizzato la rifondazione dello Stato di Israele nel 1948. Vabbè, non ti dà la data, però ti dice quello che sarebbe successo. Versi 8 a 10.
Isaia capitolo 66, verso 8. Chi ha udito mai cosa si fatta? Chi ha mai visto qualcosa di simile? Un paese nasce forse in un giorno?
Cioè, in un giorno nel 48 è nata Israele.
Una nazione viene forse alla luce in una volta?
Tutto una volta.
Ma Sion, non appena ha sentito le doglie, ha subito partorito i suoi figli. Io che preparo la nascita non farei partorire, dice il Signore. Io che faccio partorire, chiuderei il grembo materno, dice il tuo Dio. Gioite con Gerusalemme ed esultate a motivo di lei, voi tutti che l'amate. Rallegratevi grandemente con lei, voi tutti che siete in lutto per essa. Isaia capitolo 66, da 8 a 10.
Quindi la rifondazione era profetizzata, è avvenuta, ma adesso sì. Israele, come Giacobbe con Esaù, ha voluto strafare tutto e subito, perderà tutto. Perderà tutto fino a quando comincia il millennio. Perderà tutto perché giunge il tempo che il mondo si scoccia e Dio permetterà all'Anticristo di conquistare Israele e perderà tutto. Poi naturalmente viene Gesù e le cose saranno ristabilite e le capre israeliane o si convertono o saranno distrutte dall'Anticristo, uno o l'altro. Poi ci sarà anche un nuovo Tempio che deve essere costruito in Israele, a Gerusalemme, e che l'Anticristo tenterà di usurpare, questo lo sappiamo, abbiamo studiato, secondo Tessalonicesi 2:4. E le profezie però non dicono che la rifondazione di Israele avrebbe avuto inizio nella potenza e nell'estensione territoriale dei tempi di Giosuè. E da tutte le apparenze appare chiaro che il piano di Dio è che la terra di Israele abbia inizio in umiltà. Quindi in umiltà nel 48 ricevettero un pezzettino di terra. Quando Gesù è arrivato, è cominciato in umiltà nella stalla di Betlemme, poi ha avuto 12 discepoli e pochi altri, poi li ha persi tutti. Un inizio assolutamente umile prima di arrivare a conquistare Roma, il cristianesimo. Cioè.
Come hai detto, gli ebrei dovrebbero convivere con i palestinesi in pace ed aiutarsi uni agli altri.
Esatto.
Quella sarebbe la soluzione.
Esatto. Quindi, però questo cominciare con umiltà non è una cosa facilmente digeribile per gli ebrei che aspirano a un regno nella potenza di Davide e Salomone. Ma finora i fatti hanno confermato che Dio protegge Israele da ogni attacco, dalla distruzione da parte dei suoi nemici e ancora lo proteggerà. Ma per quanto riguarda i suoi sogni di superpotenza, non se ne parla nemmeno, non è nei piani di Dio e non avverrà, non importa quanto è potente l'America. Dio farà sorgere una Russia, una Cina, un Islam che la manterrà a livello umile, con le buone o con le cattive. Va bene? E allora l'esempio da seguire invece, che Israele non seguirà, ma quello da seguire, però quello che è la volontà di Dio, insomma, e la venuta di Gesù e la sua venuta nella stalla di Betlemme. Quindi Dio sta cercando di far sorgere Israele, rifondarla di nuovo sull'esempio di Gesù e la stalla di Betlemme in umiltà. Invece no, Israele vuole la potenza americana, si è costruita le atomiche e lei vuole essere la superpotenza. Lei si fa le atomiche, però se l'Iran si fa le atomiche, lei va a bombarda perché deve essere solo lei. Infatti, quando Saddam Hussein si era costruito una centrale nucleare in Iraq, Israele ha mandato gli aerei e hanno distrutto tutto. Iraq non poteva avere le bombe atomiche. Israele sì, ma non l'Iraq. Ma non l'Iran. Quindi questi sono sogni di gloria.
Però hai detto una cosa che dobbiamo notare, che sì, le profezie dicono che Israele può tornare a vivere in quella terra, però non è profetizzato che Israele deve ricevere tutta la terra che Davide aveva, re Davide aveva. No,
No,
quello non è
no.
profetizzato.
È profetizzato la rifondazione. Anche questa storia che Trump ha detto che Israele può avere Gerusalemme. Sì, ma guarda che Gerusalemme ci abitano anche i palestinesi. Va bene, e diciamo, potrebbe dare Gerusalemme Est, potrebbe dare ai palestinesi e lo stesso essere Gerusalemme la sua capitale. Perché? Perché il regno di Dio non è arrivato ancora, non si può pretendere perfezionismi politici, è quello che voleva Hitler, è quello che voleva Stalin, è quello che vuole l'ordine mondiale americano. Non si può. Non è volontà di Dio che ci sia un impero mondiale americano, staliniano, hitleriano. Darà il permesso all'anticristo per 3 anni e mezzo e basta. Quindi, per sapere cosa vuole Dio, bisognerebbe leggere la Bibbia particolarmente. Una parte della Bibbia che gli ebrei non accettano, il Nuovo Testamento, le profezie riguardo al tempo della fine, che sono contenute anche nel Vecchio Testamento. E adesso, dove si trova Israele adesso? Adesso si trova a livello di secolarità, secolare, apostasia. Israele è a questo livello. Quindi non solo tuttora stanno rigettando il vero Messia che è già arrivato, il Salvatore Gesù Cristo. Ma Israele è lontano persino dai comandamenti di Mosè. Comandamenti di Mosè che Israele suppostamente dovrebbe star seguendo. E invece non li segue. Israele si trova ancora nella fossa di quando adorava gli idoli ai tempi dei re apostati dei secoli passati, l'era di post-Davide. L'era di Salomone, va bene? Allora la domanda è che idoli sta adorando adesso Israele? Beh, adesso sta adorando gli stessi idoli dell'America, sta adorando il materialismo, le banche, il sionismo, adora i soldi, cioè cos'è i soldi? Baal, Baal, Vecchio Testamento, non è, vuol dire soldi, cose materiali. Sta adorando Moloch, Vecchio Testamento, un idolo. Cos'è Moloch oggi? Il potere. Astarte adorano. Cos'è Astarte adesso? Tutti i idoli del Vecchio Testamento. Astarte oggi è la pornografia, l'adorazione di queste donne nude. Vedi queste donne che camminano come regine per le strade, tacchi alto e trattano gli uomini come stupidi. In continuazione, in ogni film di Hollywood, l'uomo deve fare la parte del cretino. E la donna è sempre con l'ultima parola, sempre a rimproverare l'uomo. Questo è perversione, perché l'uomo è stato fatto come guida della donna. E il diavolo cosa fa? Mette la donna a guidare. Infatti in Europa vogliono tutte donne al governo, basta che guardi. Quindi sono tutte perversioni. Invece in Cristo non c'è né maschio né femmina, si amano. Se ci sono problemi, è chiaro, Dio ha messo l'uomo come guida.
Ma
Va
allora,
bene.
come hai detto
Quindi
tu.
questa è l'adorazione di Astarte, cioè l'adorazione di adorare la donna come Dio, vestirla di oro, di gioielli, tacchi alti, tutti gli uomini che la guardano, e questo è Astarte.
Allora, come hai detto tu prima, Israele non sta seguendo neanche la legge di Mosè, perché la legge di Mosè proibisce queste cose.
Esatto, li proibisce e soppostamente loro sono ebrei, in realtà non sono niente. Perché non seguono neanche la legge di Mosè e non ne parliamo neanche perché di quella di Cristo. Cristo
Sì.
l'hanno crocifisso e lo stanno ancora crocifiggendo.
Quindi una vera apostasia.
Non parliamo neanche delle estensioni territoriali promesse ad Abramo, va bene? Quelle saranno per il millennio che viene, come leggiamo in Zaccaria 14, anche Apocalisse 20, verso 4. Ma non sarà nel nome di Israele. Fratelli evangelici, per cortesia, ascoltate. Non sarà nel nome di Israele, ma nel nome di Cristo, nel nome del cristianesimo, nel nome dello Spirito Santo, delle chiese in Cristo. E gli ebrei dovranno decidere se vogliono unirsi al corpo di Cristo o starne fuori come sono adesso. Quindi smettete di togliere le croci nelle vostre chiese e mettere le bandiere israeliane. State sbagliando, portate vergogna al Signore. Allora, Israele dovrà accontentarsi di quello che Dio gli permette. Grazie Signore Gesù. Cos'è? Quando è stato nel 48 che Israele ricevette una parte dell'antico territorio, e come che l'ha ricevuto? L'ha ricevuto senza guerre, a parte qualche atto terroristico da parte di Israele contro la Gran Bretagna. Guarda, qui c'è un giornale datato 22 luglio 1946, va bene, e qui parla di come Israele, di quello che faceva Israele a quei tempi. 46, quindi un paio di 2 o 3 anni prima del 48. E cosa faceva Israele a quel tempo? Israele faceva terrorismo come Hamas. Stesso, se vuoi, qui c'è il giornale, le leggi il giornale in inglese.
Hotel blast kills 93 in Jerusalem.
Capito?
14 British officers victims of bomb planted by Jewish terrorists.
Ecco, leggi ancora il giornale, allora dice 22 luglio 46. Cosa dice il giornale?
Zionist terrorists under the leadership of Menachem Begin.
Allora, sotto la guida di?
Menachem Begin.
Yes.
Set the fuses on bombs planted in the basement of the King David Hotel in Jerusalem, killing 91 people. Among the dead were 25 Britons, 41 Arabs and 17 Jews.
Ok, traduzione. Al giornale del 46 dice un'esplosione in un hotel che si chiamava King David, Re Davide, in Gerusalemme, uccide 93, dice. L'articolo legge i terroristi sionisti sotto la guida di Menachem Begin, hanno innescato delle bombe che avevano posizionate nella cantina dell'hotel King David, Re Davide, in Gerusalemme, dall'orario 12:37, e uccidendo 91 persone. Tra i morti vi erano 25 britannici, 41 arabi e 17 ebrei.
E perché hanno piantato questa bomba? Con quale scopo?
Perché volevano, era una bomba contro gli inglesi, che volevano che se ne andassero per fondare lo Stato di Israele. Il capo dei terroristi, come riporta il giornale, era Menachem Begin, che era capo del gruppo terroristico chiamato Irgun, che aveva rivendicato, non c'è dubbio, perché loro hanno rivendicato l'attentato contro l'Hotel David, che ha causato 91 morti. Lo stesso Begin poi diventerà presidente di Israele.
Ah sì?
Il famoso Begin.
Ah, yeah, yeah.
Insomma, neanche Israele ha avuto le mani pulite. Riguardo al terrorismo. Il 46, appena uscito dalla persecuzione nazista, si mettono a fare terrorismo questi qua.
Ah, yeah, yeah.
Perché secondo loro, mandati da Dio, giusto usare le bombe, cioè conquistare con la violenza, come ai tempi di Giosuè, non hanno notato che i tempi di Giosuè sono finiti. Quindi sappiamo di certo che giungerà il tempo quando Israele sarà benedetta pienamente da Dio, ma potrà essere solo dopo che si sarà ravveduta, ricevuto il suo Messia e Salvatore Gesù Cristo, e diventando così parte del corpo di Cristo. Perché Dio, una cosa che certe chiese non ha capito, tristemente, non ha due popoli. uno ebreo e uno cristiano, ma siamo impazziti. Efesini 4, c'è un Dio, una Chiesa, un battesimo. Qua, quello dell'acqua? Quale battesimo sto parlando?
Spirito Santo.
L'acqua potete tenervelo, non serve a niente. Finiti i giorni di Giovanni Battista. Ma quando è che farà parte del corpo di Cristo Israele? Sarà solo quando si sarà pentita, imparato a trattare tutti, compreso il popolo palestinese, trattarlo con amore, il perdono, la misericordia di Cristo. Va bene? E questo compresi anche noi. Israele deve trattare anche noi, suoi futuri fratelli cristiani, che ora Israele invece disprezza.
È vero.
Sai che Israele adesso... Questi fratelli evangelici non è che leggono molto i giornali, eh? Guarda come Israele trattano i cristiani in Israele. Come Israele qualche notizia su questo, vai al giornale Terra Santa Net.
Dice: sputi verso i pellegrini cristiani a Gerusalemme.
Ha detto sputi, eh?
Sì.
Ecco. Dice: nell'Israele del 23, dice il giornale, gli ebrei sputano sui cristiani e questo è un problema. Poi c'è un altro giornale, il Sole 24 Ore, cosa dice?
Uno sputo lungo 2000 anni.
Wow. Dice, gli ebrei sputano sui cristiani, è uno sputo che dura da 2000 anni.
Terribile.
Ma io sono d'accordo con questi giornali, questi sputi veramente sono 2000 anni di lunghezza. Ah. E da 2000 anni fa che lo fanno.
Mm-hmm.
Come leggiamo, vai in Matteo 26, va?
Matteo 26,
65 fino al 67.
Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo:
egli ha bestemmiato.
Egli ha bestemmiato? Che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la sua bestemmia. Che ve ne pare? Ed essi risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono. Matteo capitolo 26, versi 65 a 67.
Cos'è che gli hanno fatto in faccia, in viso?
Gli sputarono in viso.
Quindi sono 2000 anni, quindi dice questo giornale. Sputi che durano da 2000 anni.
È vero, sì. Dio ci aiuti. Allora, voglio chiederti, in due parole, perché Grazia chiede così, come rispondiamo in due parole? Ti chiedo quindi, è giusto che Israele cacci via gli abitanti di Gaza?
Ecco, quindi questa è la domanda cruciale, no?
Sì.
Certo che no. Assolutamente no. E dove li caci? Ad Auschwitz? Israele, svegliati! Se ascoltiamo i politicanti, i partiti di sinistra, risponderanno tutti compatti in un modo. Le destre? Tutti compatti al contrario. Quindi la vera guerra è ideologica. E pensare di risolverla con la guerra è assurdo. Non si prendono, come dicevamo prima, le ideologie a cannonate.
Mm-hmm.
Nessuna ideologia è mai morta con le violenze. Semmai è diventata più pericolosa, più militante, più agguerrita. Appena può. Ci può volere un anno, 2 anni, 10 anni. Anche tante chiese, specialmente molte evangeliche, sono schierate politicamente, ma non necessariamente secondo le scritture. Il cristiano, infatti, non deve seguire la destra o la sinistra politicamente, ma solo la parola di Dio, che è al di sopra. Ora ci sono religiosi che, a occhi chiusi, credono che tutto quello che Israele fa deve per forza essere nel giusto, perché Israele era il popolo di Dio nella Bibbia, ma questo non è per niente corretto. Tutte le promesse di Dio, andiamo a Deuteronomio 28, guarda. Le promesse di Dio per Abramo e Israele erano tutte e sempre condizionali. Va bene, Abramo ricevette la promessa riguardo Israele, ma erano condizionali. Non è che Israele appartiene perché agli ebrei, perché è scritto nella Bibbia, ma leggiamo bene le condizioni. Dio dice a Israele, Deuteronomio 28, verso 1.
Ora, se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti che oggi ti do...
Tutti i comandamenti, non quello che ti piace.
il Signore, il tuo Dio, ti metterà al di sopra di tutte le nazioni della terra. Deuteronomio capitolo 28, verso 1. Dice, se tu ubbidisci. È una condizione.
È condizionale. Va bene, quindi anche la terra di Israele, sì, appartiene a Israele, se ubbidisce. Ha ubbidito? Mica troppo. Anzi, no, del tutto. Persino non solo respinto i profeti di Dio, ma crocifisso il figlio. Deuteronomio 28, 15 e 16.
Ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Sarai maledetto nella città e sarai maledetto nella campagna. Deuteronomio capitolo 28, 15 e 16.
Ecco, qui seguono una lista di 30-40 maledizioni in questo capitolo. Un terzo del capitolo è pieno di benedizioni, due terzi pieno di maledizioni. Dio sapeva cosa sarebbe capitato. E allora cosa fece Israele? Ubbidì a Dio e ai suoi comandamenti? La risposta è no. Non lo fece, così come noi cristiani a volte non lo facciamo. Però sotto il cristianesimo, sotto Cristo c'è il pentimento. Amen. Sotto Mosè c'era la distruzione. Anche lì ti devi pentire, però Dio ti puniva, un po' come fanno l'Islam di oggi. Sbagli, morto.
Però potevi essere perdonato se sacrificavi animali?
Sì.
Che non lo fanno più. Allora, non funziona neanche quello.
Infatti, vai a chiedere come si salvano oggi.
E niente.
Come fanno? Niente. Ho incontrato un messianico ebreo che bruciava i soldi, lui.
Ah, invece di sacrificare animali.
E perché è illegale uccidere animali. Sì. C'è la protezione animali che non te lo permette. E loro bruciavano i soldi.
Ma anche se lo farebbero, se bruciassero animali, ucciderebbero, non funzionerebbe, Dio non accetta più quella...
Dai giorni che sacrificio. È venuto Gesù Cristo, il Messia, no, non più, perché adesso c'è stato il sacrificio vero, eterno, unico, come dice in Ebrei capitolo 10, con un unico sacrificio Gesù ha reso perfetti quelli che credono in Lui.
Amen.
Dice... Ogni sacerdote sta tutti i giorni in piedi a offrire sacrifici che non possono togliere i peccati. Quindi la messa cattolica, le cerimonie protestanti non servono a niente. Fratelli, fratellini cattolici e protestanti, avete bisogno di Gesù e il suo sacrificio. Non dovete, sai che chiamano la messa sacrificio della messa?
Sì.
Se non volete, smettere di chiamarlo sacrificio della messa. O vi riunite per lodare il Signore, ma non pensate, che cosa state sacrificando? La messa. Ma scusa, ma allora il sacrificio di Gesù non era sufficiente.
Quindi allora sembra che Israele, che non segue oggi la legge di Mosè, quando gli conviene, sceglie dal Vecchio Testamento le scritture che gli convengono.
Quello che gli conviene.
E ignora le scritture che parlano della condizione di ubbidire.
Angela, hai risposto esatto. È troppo comodo, no? Come i cristiani che io scelgo la super grazia, che non c'è nella Bibbia, e però non scelgo di obbedire ai comandamenti, perché io sono un peccatore, allora sì, io ho scelto di fare il lazzarone tutti i giorni della mia vita, poi c'è la super grazia. No! C'è l'Odissea, ti sputano dalla sua bocca, Signore, ma quale super grazia? C'è il super sputo, ma da parte di Dio stavolta.
Ah,
fate Giuseppe, ma... Che Vangelo predichi? Quello di Apocalisse 3,14, leggilo. Anche Apocalisse 3,1, leggilo.
Non dice neanche sputo, dice ti vomiterò dalla mia bocca. Anche peggio.
Apocalisse 3,1, la chiesa di Sardi, la chiesa dei morti viventi. I sarcofagi che camminano. Dio ci liberi dai falsi predicatori che... ingannano le greggi di Dio, ne risponderanno al Signore. Noi per adesso li avvertiamo. Stiamo inviando, sai cosa stiamo inviando a queste chiese, Angela? Un avviso di garanzia.
Com'è un avviso di garanzia?
Sì, è una legge italiana che quando uno prima di essere processato in un'aula di tribunale, gli mandano un avviso di garanzia. Come dire, prepara il tuo avvocato a difenderti perché se stiamo investigando su di te... per metterti in galera. Che io mando un avviso di garanzia a questa chiesa preparatevi perché viene il Signore a giudicarci tutti, a me e a te, a loro e a noi e a tutti noi. E guai a quelle di noi che fanno orecchie da mercante, ma chi ha un orecchio da udire, oda. Quello che lo Spirito, non io, lo Spirito dice alle chiese. E allora torniamo a Israele. Israele disobbedisce e Dio lo punisce, perfino a distruggerlo ripetutamente. Prima per mezzo della Siria, poi Babilonia, poi la Grecia, Roma, e poi anche da quella quasi paganizzata Chiesa romana. Per secoli viene perseguitata da questi, e anche dai protestanti però. Se tu vedi quello che Martino Lutero diceva sugli ebrei, si salvi chi può. Martino Lutero non... Infatti, molte delle prediche hitleriane di Hitler si basavano sugli scritti di Martin Lutero, e diceva che gli ebrei erano maiali e erano indegni, e lui ha usato Martin Lutero, e la chiesa evangelica di Germania lo ha seguito. Quindi non è che Martin Lutero, fratelli protestanti, non vi offendete, ma Martin Lutero, un po' come Sant'Agostino dei cattolici, la Madonna, queste cose qui. Seguite Gesù, fratelli, a Gesù, il Vangelo, la Bibbia, le Scritture, lo Spirito Santo. Signore Gesù. Guarda, sai cos'è una comune caratteristica di quelli che ci chiamano falsi profeti, Angela?
Cosa?
È che tutte le cose che ci accusano, va bene, non hanno una scrittura. Un denominatore comune dei falsi profeti e delle capre che ci attaccano su questi punti che noi presentiamo con abbondanza di scritture è che non hanno una scrittura. E loro cosa devono fare? E allora ci attaccano che il fratello Giuseppe è un pedofilo, un drogato, un orgistico, un indemoniato. Cosa hanno fatto con Gesù quando non potevano contrastare la sua parola? Lo hanno accusato che era indemoniato.
Sì, sì,
quindi
sì.
Se non puoi vincere il messaggio scritturale, cosa attaccano? Il messaggero.
Mm-hmm.
Andiamo avanti.
Allora, se qualcuno ti chiede, fratello Giuseppe, chi ha ragione, chi ha torto nel presente conflitto Israele-Gaza, come rispondi?
Chi ha ragione, chi ha torto?
Sì.
Ha ragione Dio, ha torto il diavolo. Attenzione dove ciascuno sta. Cioè, Hamas, facendo terrorismo, si è tirato la zappa sui piedi. Si è presentato da terrorista. Israele, rispondendo allo stesso modo e anche peggio, si è tirata la stessa zappa sui piedi. Quindi, ripeto, si meritano l'un l'altro. Sbagliano tutte e due. Qui ci vuole qualcuno che si comporti un pochettino più da cristiano, come dice Romani 12, tuo nemico ha fame, dagli da mangiare, ha sete, dagli da bere. Quelli là hanno sete, cosa fanno Israele? Gli taglia l'acqua. È così che vuoi fare la pace con i palestinesi? Scusa, scusatemi se li chiamo branco di capre. Questi qui stanno alla sinistra di Gesù. Matteo 25, capra alla sinistra e pecora alla destra. E voi ebrei non siete alla destra, siete alla sinistra. Fino a quando non vi pentite, fino a quando non andate da Hamas, se non vi sparano, dai palestinesi, invece di andare con i carri armati, andate con i camion pieni di cibo e di medicina, che voi caproni state bloccando le frontiere. Angela, non ti arrabbiare troppo. Meno male che sono io qua a tenerti tranquilla.
Va bene, ecco, ci provo.
Ecco. Sei grata?
Oh, molto, molto. Cioè,
è buono avere un predicatore moderato.
Ci vuole, sì.
Ecco. Allora, guarda. Ah, Signore Gesù, Dio è dalla parte di Israele. Quando, Angela? Quando
Israele
cammina,
è dalla parte di Dio?
Quando cammina nel giusto, nella pace, nella giustizia, ma non quando cammina malvagiamente come le altre nazioni del mondo. E allora, com'è che rispondiamo a chi ha ragione e chi ha torto? Dipende chi si avvicina di più a Gesù. Va bene, come rispondo io? Io, grazie a Dio, politicante non sono, e posso rispondere da quel poco che ci capisco dalla parola di Dio. Quello che non ci capisco, perdonatemi, insomma, qui i profeti infallibili non ce ne sono. Io ci capisco qualcosa, non troppo. Quindi qualunque errore, prendetevela con me, la Bibbia è perfetta. Comunque credo che quello che avviene nel presente conflitto dipende in gran parte dalle provocazioni dell'uno contro l'altro. La politica che vige lì in Medio Oriente adesso è sangue per sangue, catena di vendette perpetue. C'è Erdogan che lì parla alla televisione, ho sentito, visto dei filmati oggi di Erdogan, lui tuoni e fulmini è pronto a fare una guerra. Iran non ne parliamo. Insomma, sbagliano tutti quanti. Ci vuole Cristo, ci vuole uno spirito cristiano. Guardi, i cristiani stessi hanno dato un esempio, principalmente nei primi 300 anni del cristianesimo, di come Dio comanda di reagire al male. Andiamo con la scrittura che già abbiamo citato, Romani 12, Angelina.
Sì.
Allora, devo andare dal 18 al 21, ecco, l'abbiamo citata, ma leggiamola per filo e per segno.
Romani capitolo 12, verso 18. Se è possibile, per quanto dipende da voi, vivete in pace con tutti gli uomini. Non fate le vostre vendette, miei cari, ma cedete il posto all'ira di Dio, poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore.
Capito? Noi non siamo Dio, è inutile andiamo in giro a sparare, a uccidere perché se lo meritano, ma chi sei tu? Dio non ti spara a te quando lo meriti, e lo meriti, e io anche. Andiamo.
Anzi, se il tuo nemico ha fame,
dagli da mangiare.
Se ha sete,
dagli da bere.
Poiché facendo così, tu radunerai dei carboni accesi sul suo capo. Non lasciarti vincere dal male, ma vinci il male con il bene. Romani capitolo 12, versi 18 a 21.
Ecco, l'abbiamo ripetuto già due o tre volte, ma questa è la chiave.
Bello, bellissimo questo.
La mia risposta per cui la domanda è no. Israele non dovrebbe cacciare via palestinesi, perché questa è la domanda, giusto Angela?
Amen.
Ma lasciare le cose nelle mani di Dio, trattarli più umanamente possibile, amorevolmente, generosamente. Invece Amen. Israele sta facendo l'esatto contrario, il che spiega perché Dio non la benedice con pace, con tranquillità. Invece cosa fa Israele? 10 occhi per un occhio, 10 denti per un dente, 10 morti per un morto.
Sì, sì.
Ai, ai, ai. Guarda, qui c'è un giornale israeliano, vuoi leggere?
Sì.
Ynet News, cioè Jerusalem Net News, un giornale di Gerusalemme, cosa dice?
35 children murdered by Hamas in October 7 massacre.
Allora, è terribile che da tradurre. 35 bambini assassinati da Hamas nel 7 ottobre, cioè nell'attacco di Hamas, no? 35 bambini ebrei. È terribile che Hamas abbia ucciso 35 bambini, anche uno sarebbe stato già troppo, non solo ebreo ma di qualunque nazionalità. Ma ancora più terribile che Israele, supposto il popolo di Dio misericordioso, del Dio misericordioso, quanti ne ha uccisi? 5.000. Allora, dagli ad Hamas, cattivo terrorista, sì. Israele è peggio però. Ma noi siamo stati perseguitati dai nazisti. Ma la gente non gliene frega niente di 80 anni fa. La gente guarda, mio figlio è morto stamattina, l'altro figlio ieri, uno ha detto mi hanno ucciso tutta la mia famiglia, la madre, i bambini. Cosa vuoi che gli interessa loro che ti hanno perseguitato gli ebrei? Quello 80 anni fa. E questo non ti giustifica. Mi dispiace, rabbini ebrei, siete fuori binario. Il terrorismo non lo si combatte comportandosi peggio di loro.
Ma allora, Giuseppe, parliamo dal punto di vista politico, perché cristiani questi non sono. Bisogna solo subire il terrorismo? Perché è stato Hamas a iniziare con le provocazioni. E Israele cosa deve fare? Subire il terrorismo?
Ho già risposto tre volte, ho detto, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare.
Sì, però...
È così che fermi il male.
Però questi non sono cristiani.
C'è un fuoco, invece di buttare acqua del perdono, Israele butta la benzina. Ammazza lo stesso, certo, ma tu Israele dovresti essere popolo di Dio. Anche nel Vecchio Testamento ci sono comandamenti sulla misericordia.
Ah, sì, ci sono.
Dio ha sempre aiutato Israele a difendersi. Ogni volta che è stato attaccato, lo ha aiutato a vincere, ma ora Israele sta lottando contro la carne con la carne, contro la guerra con la guerra, contro l'odio con l'odio. Non può vincere. Non puoi combattere la carne con la carne, cioè la carne si intende le cose fisiche, le armi. Vai secondo Corinzi, guarda, c'è una bella scrittura su questo. Secondo Corinzi 10, 3 a 4.
Secondo Corinzi capitolo 10, versi 3 e 4. In realtà, sebbene viviamo nella carne, non combattiamo secondo la carne. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti. Secondo Corinzi capitolo 10, versi 3 e 4.
Quindi queste chiese evangeliche che sostengono Israele, voi state compartecipando al crimine. Chiese evangeliche, svegliamoci per cortesia, non potete sostenere la guerra degli ebrei e neanche la guerra di Hamas, quelli che chiunque altro fa anche quello. Allora cos'è che dice Paolo qui, secondo Corinzi 10, 3? Sta dicendo che il nemico è sempre il diavolo, non la carne.
Vero.
Il diavolo vuole solo morte e distruzione, da parte di qui e da parte di là. E allora cosa facciamo? Cosa ha fatto Gesù? Non ha combattuto contro Roma nella carne con le spade, come Pietro voleva fare. E Gesù gli ha detto: chi vive dalla spada morirà con la spada. Guarda, nelle guerre antiche, andiamo alle guerre antiche contro i cananei. Israele ha seguito la parola di Dio e Dio lo aveva aiutato a vincere sempre. Ma in tutto il Vecchio Testamento, però, quando Israele non ha seguito la guida di Dio e dei suoi profeti, ha sempre, sempre perso. È perso persino fino alla sua totale distruzione. Secondo Cronache 15. Andiamo lì.
Sì. Secondo Cronache, capitolo 15. Sì.
Verso 2.
Il quale uscì a incontrare Asa e gli disse: Asa e voi tutti, Giuda e Beniamino, ascoltatemi. Il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate, Egli si farà trovare da voi, ma se lo abbandonate, Egli vi abbandonerà. Secondo Cronache capitolo 15, verso 2.
Allora, attenzione partiti politici, attenzione evangelici e occhi chiusi a sostenere l'idolo di Israele. Attenzione! È inutile dire Israele è il popolo di Dio. Dipende se obbedisce, se lo segue. Il Signore è con voi quando voi siete con Lui. Se lo cercate si farà trovare, ma se lo abbandonate Egli vi abbandonerà. È vero che Israele era popolo di Dio, ma siccome Israele ha abbandonato Dio ripetutamente, compreso quando è arrivato Gesù, e sono ancora a quel livello, e allora Dio lo ha abbandonato, il regno di Dio sarà tolto a voi, sarà dato a una nazione che porti frutto. Matteo 21. Qual è la nazione? Il cristianesimo. I cristiani, però quelli fedeli, neanche tutti. Israele non ha per molto cercato il Signore, ed ha troppo spesso lo ha abbandonato, appunto come dice Seconda Cronache 15:2, se lo abbandonate, egli vi abbandonerà. Quindi prima di sostenere Israele o Hamas, diciamo Israele in questo caso, controllate se Dio non ha abbandonato Israele per caso. Sì, gli ha dato Israele 1948. Sì, ma calma. Cioè, pensare di poter sconfiggere il terrorismo uccidendo i terroristi è come se i primi cristiani avessero cercato di vincere Roma. L'idea dell'impero romano, con cosa? Con la violenza, alla maniera del mondo. Facciamo una rivoluzione leninista, organizzando magari più legioni dei romani, più soldati che ne abbia Roma. Una pazzia. Potevano farlo, avrebbero magari anche vinto, e sarebbe diventato un altro straccio vecchio, marcio, come tutti gli altri oppressori. L'idea e la cultura di Roma, invece, sono caduti tramite un'idea superiore. Infatti, una fede superiore, Gesù e il Vangelo. Perché Gesù, fratelli, è stato l'unico che con l'ideologia dell'amore ha vinto tutti. Non i carri armati americani, gli aerei F-35 americani, no. No, no, no. Con l'ideologia, con la politica, se vuoi chiamarla, dell'amore. E amando chi non lo meritava e ha vinto tutti. Stesso amore che adesso Dio mostra a Israele, che essendo nel torto completamente in questo caso, di più nel torto che altri, guarda le statistiche dei morti, Dio ancora c'ha misericordia, aspetta che Israele si pente. I romani uccidevano i martiri. E i martiri come reagivano? Amando i romani. E
È vero, sì. È
alla fine i romani si sono arresi a questo amore.
vero.
Non ce la facciamo più, non resistiamo.
Amen.
Ci uniamo a questi qua, a questi pazzi, che preferiscono andare al Colosseo davanti ai leoni che non adorare l'imperatore.
E ora che succederà con Israele?
Ora, che succederà? Israele avrà grandi problemi adesso, quello che vedo io perlomeno. Problemi che sfoceranno in guerre nelle quali l'America, che è sotto controllo delle leggi sioniste ebraiche, per se qualcuno non l'avesse capito, combatterà per difendere Israele. Quindi Israele attirerà l'America in un sacco di guerre, come i nazisti ucraini, ucraini hanno attirato l'Europa e l'America contro la Russia, o l'America ha usato l'Ucraina. Cioè, l'America non stava facendo niente nel Medio Oriente, è tutta idea politica, manovre di Israele, che adesso l'America è lì a minacciare tutti quanti. C'ha un sacco di navi, compresi due portaerei. Hanno già abbattuto aerei di qui, di là, missili, perché l'America è già in guerra. Non abbiamo date precise delle guerre, ma sappiamo che viene un grande leader mondiale, che tutti hanno sentito parlare, si chiama l'Anticristo, e lui sarà il bastone contro Israele per i 3 anni e mezzo, chiamati Grande Tribolazione. E lui cosa farà? Lui bastonerà Israele. Invaderà Israele e la conquisterà. Il Dio che ha usato la Siria, Babilonia, la Grecia, Roma per bastonare Israele, userà anche l'Anticristo e lui la bastonerà, la vincerà e la conquisterà. E come Israele ha invaso Gaza, lui invaderà Israele. È profetizzato, va bene? In Zaccaria 14, Ezechiele 38. Israele continuerà ad essere un luogo tutto sommato di rifugio per gli ebrei riguardo a guerre atomiche, eccetera, sì, ma anche di difficoltà però, perché Dio la proteggerà dalle guerre atomiche che io vedo venire in Europa. Aree europee e l'area del Mediterraneo vedo delle guerre atomiche limitate, non mondiali. Israele sarà protetta, come ho sempre detto, in quel senso lì è un luogo di rifugio. Non è tranquillissimo, però l'Europa sarà anche peggio di Israele, che lì ci saranno 3 nazioni che Daniele capitolo 7 dice 3 nazioni che l'Anticristo distruggerà. Io, mia opinione, credo che sia l'Italia sarà la prima, perché lì c'è il Vaticano, c'è il rimasuglio, la fine del Sacro Romano Impero, che sarebbe la continuazione e la fine di Roma, dopodiché l'Anticristo prenderà il mondo. E allora che vediamo nella lista delle guerre dell'Anticristo, in Daniele 11, 21 a 45, vediamo la lista delle guerre dell'Anticristo. E sono tutte nel Mediterraneo, la maggioranza sono quasi tutte lì. Quindi l'Italia è l'epicentro, perché proprio nel centro del Mediterraneo, infatti l'Italia è una delle basi principali americane, delle loro basi atomiche. Abbiamo studiato pochi giorni fa che l'America ha più di 100 basi in Italia solamente, più di 100 basi. NATO, quando dici NATO dici America, va bene?
E questa guerra di Gaza come finirà?
Io credo che finirà presto questa guerra di Gaza, mi meraviglio che ancora continua, che zucca dura che hanno questi qua. Non appena Israele crederà di aver vinto ed eliminato Hamas.
Riusciranno ad eliminare Hamas?
Sicuramente l'hanno già vinto sul territorio, hanno già scoperto molte basi piene di armi e altre ne scopriranno. Però che succede quando hanno vinto Hamas? Io vedo i suoi nemici che si coalizzano sempre di più contro Israele. Hezbollah non si è neanche mossa. Hezbollah, che è 3 volte più potente di Hamas, o di più, armatissima da parte dell'Iran, non si è neanche smossa. Perché l'Iran sa che oltre a colpire Hezbollah, che sono in Siria, Libano, quella zona lì, cioè, che Israele aspettava solo una scusa per bombardare l'Iran, sapendo che l'America era posizionata con le portaeree. E quindi l'Iran, non è, specialmente con la Russia, diciamo, fuori causa per la situazione dell'Ucraina, e l'Iran sa che in questo momento l'America l'avrebbe sconfitta in 448. Biden l'ha avvisata all'Iran. Ha avvertito l'Iran di non fare il minimo sbaglio. L'Iran, che non sono stupidi, e non si sono mossi. Quindi mi aspetto che questa guerra finisce presto, per me è durata anche troppo. Ma diciamo, i suoi nemici si organizzeranno anche di più contro Israele. In ogni caso, nessuno ha il diritto di cacciare via un popolo come i palestinesi o di opprimerli.
Amen.
La sola cosa che Israele dovrebbe preoccuparsi è che non si armi con le atomiche. Questa è l'unica cosa. Tutto il resto dovreste lasciarla in pace come tutte le altre nazioni, come la Giordania, come l'Iran, eccetera. Va bene?
Sì. Sì, quindi anche se eliminano Hamas, come tu hai detto, i nemici di Israele sono tanti e usciranno fuori sempre altri nuovi gruppi terroristici. Non è che hanno risolto grande cosa.
Guarda, qui c'è un giornale, c'è un video su YouTube, l'indirizzo del video. Poi c'è un giornale. Il giornale si chiama Academy for Jewish Religion, Accademia per le religioni ebraiche, giudaiche. Mm-hmm. Mi leggi un po'.
Dice, comparing Hamas to Amalek, our biblical nemesis will ultimately hurt Israel.
Sì, il video dice, Netanyahu disturbing analogy, Palestinians as Amalek. E quindi un'analisi pericolosa che disturba di Netanyahu, che paragona i palestinesi con Amalek. Amalek è quella nazione che ha combattuto contro Israele ai tempi di Mosè.
Quindi lui si crede come un Giosuè?
Eh sì, si sente come un Giosuè, perché Amalek ha combattuto ai tempi di Mosè e anche ai tempi di re Saul. Poi l'altro giornale, appunto l'Accademia per la religione ebraica, dice paragonare Hamas, dice questo è un giornale ebraico questo, paragonare Hamas con Amalek e alla fine farà del male ad Israele. Perché Netanyahu sta paragonando Hamas con Amalek. Mm-hmm. Cioè loro fanno i paragoni che gli convengono, no? Quindi cerca Netanyahu e Israele di giustificare la spropositata quantità di uccisioni in Gaza paragonando i palestinesi agli amalechiti. Cioè amalechiti è un popolo che in 1 Samuele 15 furono votati allo sterminio da Dio per i loro peccati. E cioè allora Dio li giudicò. Li giudicò ad essere puniti allo sterminio. Però Israele dimentica una cosa, che il tempo degli stermini è finito.
Amen.
Va bene. Dio disse a Saul di giudicare e distruggere gli amalechiti, perché ai tempi di Mosè gli amalechiti erano nemici, attaccavano, combattevano contro Israele senza motivo. E allora venne il giorno che finalmente Israele poteva giudicare e punire gli amalechiti, e allora Dio mandò Saul, 1 Samuele 15. Allora, cosa dice The Independent, il giornale, anche Al Jazeera?
Germany unwilling to criticize Israel because of Holocaust, says Erdogan.
Allora, Erdogan accusa la Germania che la Germania tentenna e non è disposta a criticare Israele per via dell'Olocausto, di non essere rinfacciata, voi avete fatto l'Olocausto contro di noi. Quindi attraverso questo Olocausto di quasi 100 anni fa, ancora Israele lo usa per andare in giro a fare le sue guerre. E chi si lamenta, c'è l'Olocausto, e noi abbiamo sofferto. Quindi adesso è giusto che facciamo soffrire gli altri. Al Jazeera?
Al Jazeera newspaper dice Erdogan intends talks in Germany as divisions over Gaza war deepen.
Ecco, Erdogan è andato in Germania a parlare lì, mentre ci sono divisioni grandi tra la Germania e la Turchia riguardo a Gaza. C'è la gente che obietterà, però se Israele non spara per difendersi verrebbero tutti uccisi, io non credo. Ogni volta che Israele è stato attaccato nelle ripetute guerre, Dio ha sempre protetto alla fine Israele. Ma in questa guerra a Gaza, Israele, anche se Israele la vince, è un'altra vittoria di Pirro, cioè potrà vincere militarmente, ma perderà politicamente, si inimicherà gran parte del mondo e oggi Israele si è inimicato quasi tutte le nazioni che all'ONU gli hanno votato contro. E allora, in una maniera o nell'altra, Israele sta sbagliando tutto. Insomma, guarda, qui c'è un
Ma ci sono
giornale.
sempre tante nazioni a favore di Israele.
Vai al giornale internazionale, cosa dice?
Internazionale dice: destituita la ministra dell'interno britannico Suella Braverman. Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha destituito la ministra dell'interno Suella Braverman. E perché? Cosa è
E la
successo?
licenziata, insomma. Beh,
Per quale
che
motivo?
succede? Cioè, Braverman, la ministra dell'interno, era a favore, molto a favore di Israele, va bene, e contro l'Islam. E questa. E il primo ministro britannico l'ha licenziata, Rishi Sunak. Cioè, questo, cerchiamo di analizzare cosa significa. Adesso c'è un po' un vespaio in Inghilterra, che si stanno facendo la guerra politica, quelli che a favore di Israele, quelli che sono contro. Lui intanto ha licenziato Braverman perché era troppo spinta a favore di Israele. Ma il fatto che l'ha licenziata mostra che l'Inghilterra non è troppo a favore di Israele. Insomma, c'è una grande divisione in Europa. Le divisioni che avvengono in Israele e nel mondo islamico e il mondo ebraico sta entrando in Europa, sta dando problemi anche in Europa. Qui abbiamo le foto del ministro. Infatti ha licenziato Braverman. Il governo britannico ha richiamato dentro il governo l'ex primo ministro David Cameron, quello che era primo ministro, quello della Brexit. Quindi è già tornato nel governo, ha preso il suo posto, vedremo come la storia andrà a finire, perché questo sta già provocando lotte nel governo. Quindi praticamente tutto è in subbuglio per la politica di Israele. Stanno rimescolando le carte, stanno rimpastando governi, perché chi parla è in pericolo di perdere il posto al governo.
Infatti c'è sempre il giornale internazionale che dice il sostegno occidentale a Israele non è più così unanime.
Questo è un giornale occidentale e dice che il sostegno a Israele non è più, cambiamento, attenzione, una cosa nuova, non è più così unanime. Cioè mezzo mondo, e a me mi sembra di più della metà del mondo, è contro Israele.
E questo cosa significa in base alle profezie?
E qui c'è una foto di Netanyahu e Blinken, segretario di Stato americano. Cosa significa sulle profezie?
Sì, il fatto che l'Occidente non è così favorevole a Israele, non lo sostiene così come prima.
Significa che il mondo sta abbandonando Israele, si sta spostando verso l'anticristo che la invaderà, però Israele i guai se le sta andando a cercare. Persino l'America, Biden, l'America di Biden, che ha mandato il segretario di Stato americano Blinken,
Sì.
e stanno criticando Israele dicendo troppi morti Israele, troppi morti. Perché anche in America hanno problemi. L'America si sta spaccando contro Israele e la maggioranza sono contro. Ho detto prima la manifestazione pro-Israele 30.000, manifestazione pro-palestinesi 80.000. Questo per dare un'idea che la maggioranza sono contro.
Quindi all'inizio, 7 ottobre, tutti erano da parte di Israele, però adesso sono tutti d'accordo che stanno esagerando.
Sì, perché Israele, io la prima cosa che ho detto quando, mi pare che l'ho detto l'8 ottobre, ho detto questa è una Pearl Harbor.
Ah,
È
sì.
una finta di Israele che sapeva che
Vero.
venivano e li hanno fatti venire per avere la scusa di distruggere Hamas. E infatti calza a pennello. Così. Va bene, allora se c'è altre domande, perché qui
No, credo ha risposto a tutto. Credo che abbiamo capito anche al punto di vista delle profezie.
sì, potrei andare avanti, ma forse è tardi.
Sì, possiamo fermarci, facciamo una pausa e poi ascoltiamo, posso mettere una bella testimonianza? È
Ok.
veramente una storia commovente di un fratello che è da tempo che prega per la conversione della moglie. Una moglie dolce che non lo ostacolava, però neanche partecipava alla sua fede. È da diversi anni che lui è un po' solo nel cammino con Gesù. E racconta una cosa grave che è successa, però che si è trasformata in un miracolo di Dio. Quindi ascoltiamo prima questo canto, altrimenti vado troppo veloce. Ascoltiamo Il mondo che vorrei di Laura Pausini.
Quante volte ci ho pensato su, il mio mondo sta cadendo giù, dentro un mare pieno di follie, ipocrisie. Quante volte avrei voluto anch'io aiutare questo mondo mio per tutti quelli che stanno soffrendo come. Il mondo che vorrei avrebbe mille cuori per battere di più, avrebbe mille amori. Il mondo che vorrei avrebbe mille mani, mille braccia per i bimbi del domani. Coi loro occhi chiedono di più, salvali anche tu. Per chi crede nello stesso sole, non c'è razza, non c'è mai colore, perché il cuore di chi ha un altro Dio è uguale al mio. Per chi spera ancora in un sorriso, perché il suo domani l'ha deciso ed è convinto che il suo domani è insieme a te. Il mondo che vorrei ci sparerebbe fiori, non sentiremmo più il suono dei cannoni. partirai.